Bentornati come sempre a Storia di Roma, qui Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potermi aiutare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma e assicurarsi un abbonamento, oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo mat con 2t 10488 chiocciola hotmail.it. Io vi ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare i miei mecenati e sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Davide Bertini, Matteo Schleicher, Davide Erzsavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Kent Mancini, Giacomo Bulgarelli, Edoardo Volpin, Andrea Parlato e gli ultimi Loris Trevisan, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani e Alex Bertaccini. Grazie mille ragazzi, perché senza questo vostro aiuto questo progetto sarebbe già terminato. Io vi ringrazio. Eccoci tornati ad un nuovo episodio. Dunque abbiamo parlato del tradimento di Ambiorige e di come Cesare, ma non solo, anche i legionari stessi abbiano risistemato per così dire le cose, grazie al loro valore nonostante la disfatta romana nell'imboscata attesa alle truppe di Sabino e Cotta. Dopo la duplice invasione della Britannia, tra parentesi possiamo dire che, col senno di poi, militarmente impegnativa e ahimè poco redditizia, Cesare ottenne ancora di più potere e gloria. Si iniziava a scrivere di Cesare come Cesare Magno, in antitesi di Pompeo Magno, come immaginerete. Ma visto che è già da un po' che ci siamo focalizzati solo su Cesare e sulla campagna gallica, come giusto che sia, però vediamo ora che succede a Roma, così da non perdere l'orientamento storico di questo periodo. Pompeo non era il solo che si era spinto in terre tanto lontane. Cesare anche fece lo stesso. La rivalità tra i due iniziava a crescere, nonostante Pompeo stesso aiutò Cesare nell'inverno del 54 e del 53, dando in prestito alcune delle sue legioni proprio al condottiero romano che le aveva chieste per il proseguo della campagna gallica, soprattutto per cercare di mettere in pace il paese. La fama conquistata da Cesare iniziava ad offuscare quella di Pompeo, ora fermo a Roma come spettatore. Nell'episodio 59 vi ho parlato dell'agitatore delle masse, Publio Clodio Pulcro, ricordate? Beh, dopo questa vicenda Pompeo si mosse per far tornare Cicerone in patria e così per cancellare il suo esilio. Cicerone così tornò a Roma e ovviamente doveva sdebitarsi con Pompeo. Per cui che cosa fece? Gli propose subito un ruolo di grande responsabilità, ovvero la potestas rei frumentarie, ovvero il potere, e quindi il dovere, di risolvere la situazione grano per Roma, poiché vi era in atto un periodo di carestia micidiale e problemi di logistica per quanto riguarda il grano sempre, che come sapete è un bene fondamentale per la popolazione. Questo incarico era davvero importante. E Pompeo, nonostante ciò, lo portò a termine come sua abitudine, ormai lo sappiamo, e risolse i problemi di Roma in materia di grano in poco tempo. Ma non bastava, voleva di più, era troppo fermo militarmente e non vedeva l'ora di ottenere ulteriori incarichi militari. Non poteva star seduto a Roma a sentir solo delle gloriose gesta di Cesare. Né lui, ma né tantomeno Crasso, meno per così dire geloso di Cesare a differenza di Pompeo. Perché? Perché aveva milioni di altri interessi economici a Roma, a differenza degli altri due triumviri, e perché militarmente era meno importante dei due, ma comunque anche lui inizia a nutrire una forte voglia di gloria militare. In fondo gli mancava solo quello per essere alla pari con gli altri due generali. Aggiungerei anche che Cesare era il legante che univa Pompeo e Crasso, che non godevano di stima reciproca. Per cui, ora che Cesare non era vicino a loro, l'equilibrio tra i due iniziò pian piano ad inclinarsi ulteriormente. Il triumvirato era ancora saldo sulla carta, ma iniziava a scricchiolare. Cicerone, poi, appena tornato a Roma, ci mise del suo. Da sempre contrario al potere oscuro del triumvirato, infatti iniziò a tentare di staccare Pompeo e a portarlo dalla sua parte, diciamo dalla parte degli onesti a suo dire, ma non solo. Tentò di ostacolare anche la legge agraria che Cesare promise a Pompeo per i suoi veterani, ma nonostante tentò il possibile i tre triumviri si rividero a Ravenna e ristabilirono, diciamo, la loro amicizia e i loro patti. Erano ancora ben saldi, per cui i vari complotti per destabilizzarli dall'interno non ebbero successo, ma anzi ne uscirono più forti di prima. Pompeo e Crasso riottennero il consolato per il 55 a.C., Cesare ottenne il rinnovo del comando in Gallia per altri 5 anni, inoltre Crasso ottenne un comando per la Siria, tanto voluto, e per la questione partica. Sempre quinquennale, parliamo di un piano quinquennale, e per Pompeo un imperium della stessa durata in Spagna, dove però veniva tutto gestito dai suoi legati, mentre lui poteva rimanere comodamente a Roma, con quasi incontrastato potere. La maggior parte del Senato infatti pendeva dalle labbra di Pompeo, con dimora fissa, come detto, a Roma. Crasso ora invece aveva ottenuto quanto desiderava da tempo, un esercito al suo comando per la missione partica. Cesare gli inviò il figlio, che era intanto legato in Gallia precedentemente, e così nel novembre del 55 Crasso, suo figlio e le sue legioni, circa 50.000 legionari, partirono per la Siria. Sul trono di Partia vi era il re Orode II, che ebbe il potere dopo l'uccisione di suo padre e dopo la messa in fuga del fratello Mitridate, che si era rifugiato in Seleucia. Assediato, non poteva far altro che chiedere aiuto ai romani, che così ottennero la scusa, o meglio, così Crasso ottenne la scusa per scatenare guerra a Orode, o Orode, e all'impero partico. Quale più buona cosa che vincere una guerra contro i parti? L'Oriente era ricchissimo, Crasso in caso di vittoria avrebbe ottenuto non solo una fama militare, ma anche ricchezza per sé e per l'impero, rotte commerciali nel Tigri, collegamenti per la Cina ed India. Ma vediamo, prima di andare avanti, di capire chi erano i Parti. L'impero partico, o Arsacide, era una potenza iranica dell'antica Persia. Retto dalla dinastia Arsacide, fu fondata da Arsace I, capo della tribù nomade scitico-iranica dei Parni, che fondò l'impero a metà del III secolo a.C., conquistando la Partia, nel nord-est dell'Iran, in rivolta contro l'impero Seleucide. Pensate che i romani combatterono contro i Parti per almeno 3 secoli, sotto Mitridate I di Partia, quindi siamo intorno al 150-140 a.C., l'impero partico si espanse, conquistando la Media e la Mesopotamia, e a danno dei Seleucidi. Al suo culmine, quindi parliamo del primo secolo a.C., si estese dall'Eufrate, quindi Turchia sud-est, all'Iran orientale. I re Arsacidi erano detti re dei re. La sede del governo fu spostata a Ctesifonte, lungo il Tigri, quindi sud di Baghdad, in Iraq, e i primi nemici dei Parti furono i Seleucidi a ovest e gli Sciiti ad est, poi gli Armeni e poi i Romani. Roma e la Partia si contesero per secoli appunto il controllo indiretto sull'Armenia, ma nessuno riuscì a togliere territori stabilmente all'altro. L'impero dei Parti cadde moltissimo tempo dopo, intorno pensate al 220 d.C., e dopo l'impero partico nacque quello sasanide. Ma restiamo a parlare dei Parti. Quali costumi avevano? Come combattevano? Vediamo di parlarne un po'. I costumi erano completamente diversi da quelli dei Romani. e le antiche donne persiane erano guerriere che combattevano in battaglia, chiamate Amazzoni da Alessandro Magno. Le donne erano libere e rispettate e c'era sotto Ciro la libertà di religione. Poi i tempi cambiarono, ci fu un decadimento sotto questo aspetto, per cui le donne vennero sottomesse, ma a loro volta anche gli uomini divennero sottomessi ai re e alla religione, in modo schiavistico. Le donne romane potevano divorziare, almeno da Augusto, come vedremo in poi, le donne dei parti no. Un romano poteva avere una sola donna, per volta, i parti ne potevano avere quante ne potevano mantenere. Un romano non si inginocchiava, né si prostrava in terra, né per gli dèi né per l'imperatore. I parti si inginocchiavano e si prostravano agli dèi e all'imperatore. I romani erano garantiti nei loro diritti dalle loro leggi. I monarchi partici godevano di un potere assoluto su tutti i sudditi. I romani inoltre adoravano gli dèi in modo molto razionale. Chi frequentava troppo i templi veniva addirittura giudicato fanatico e quindi con poco equilibrio psichico. L'adorazione dei parti non conosceva né limiti al fanatismo né al sacrificio. Per quanto riguarda invece l'esercito dei parti e poi quello sasanide aveva come elemento principale la cavalleria pesante. Quest'arma era formata dalla nobiltà, per la quale il cavallo era il simbolo di status e i cui componenti si allenavano fin da bambini alla equitazione e al tiro con l'arco da cavallo. I cavalieri e spesso anche i cavalli erano pesantemente corazzati. Erano i catafratti, armati di spada o mazza e di una lunga lancia da urto, il contos, con la quale caricavano al galoppo. Completavano le schiere partiche gli arcieri a cavallo, all'epoca più leggeri della cavalleria catafratta. Senza una cavalleria pesante equivalente non era possibile vincere una battaglia campale in un terreno ampio e aperto, notate bene. I parti, essendo in maggioranza montati, avevano una mobilità superiore nel breve periodo e quindi potevano tenersi a distanza dai romani quando il terreno li avesse sfavoriti in una eventuale battaglia. Va detto anche che i parti e sasanidi avevano una efficientissima catena logistica che permetteva di rifornire la loro cavalleria di frecce in grande quantità, è testimoniato dagli storici, e, presumo, anche di acqua quindi e foraggio. Nei secoli successivi, di fatto, i romani si adattarono a questi nemici, incrementando la consistenza della loro cavalleria e adottando lo stesso armamento. Nacquero così infatti le ale di contrari e catafractari, ma questa è tutta un'altra storia. Torniamo a Crasso e alla sua campagna. Orode scatenò un attacco contro l'Armenia per impossessarsene e mentre era occupato in questa guerra inviò contro i romani il suo miglior generale, ovvero Surena. Crasso non conosceva bene il territorio nemico e ancor peggio non se ne informò precedentemente come avrebbe dovuto. Questo perché pensava che non sarebbe stato tanto diverso combattere i parti quanto le altre popolazioni orientali, che già Roma aveva incontrato e che aveva sottomesso. Altro errore. I legionari romani erano equipaggiati con le armi tradizionali, cioè la spada corta, gladio e giavellotto, ma queste armi potevano ben poco contro i rapidi movimenti degli arcieri a cavallo e le pesanti armature dei catafratti. Inoltre la tipica armatura del legionario, una tunica corta in maglia di ferro, non riusciva a frenare che cosa? L'urto delle frecce nemiche. Morirono tutti, fu una disfatta, compreso Crasso. Siamo a Carre il 12 giugno del 53, ucciso da un parto di nome Exatre. La sua testa finì nel banchetto di nozze con cui Orode II celebrava le nozze tra suo figlio e la sorella del re armeno Artavasde. Nozze che sancivano una nuova alleanza tra i due popoli. La leggenda vuole che Orode, in quell'occasione, facesse colare nella bocca di Crasso dell'oro fuso, per sottolineare che cosa? L'ingordigia che aveva caratterizzato la vita dell'uomo romano e che era stata causa anche della sua morte. Ne parleremo di questa battaglia in un episodio extra in Imperium e nel frattempo io vi ringrazio per l'ascolto. Per domande, suggerimenti o chiarimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.